Gufiamoci alla scoperta dei rapaci notturni tra leggende e verità, a cura di Marco Mastrorilli.
Variamo oggi una nuova rubrica e lo facciamo presentando la persona che terrà questo nuovo contenuto, questo nuovo spazio di Radio Vegit. Parlo di Marco Mastrolilli, un ornitologo molto molto conosciuto nell'ambiente e non solo. Infatti è un grande onore per noi averlo su Radio Vegit, e oggi ci presenterà appunto questo nuovo spazio che, visto i tempi, non possiamo che chiamare Gufiamoci, vero Marco?
Ciao, grazie, e ciao a tutti i radioascoltatori. Assolutamente sì, sono felicissimo di essere stato invitato qua.
Ma questo amore per i gufi quando è nato, Marco?
Ormai sono passati tanti anni, questo mi fa sentire un po' vecchio. Sono passati più di 30 anni che mi occupo di rapaci notturni, partendo da ricerche scientifiche. All'inizio mi occupavo soprattutto di ricerca scientifica, non l'ho mai abbandonata, quello, pubblico sempre qualcosa ogni anno, però col passare del tempo ho sentito sempre maggiormente la necessità di comunicare al grande pubblico, e quindi ho cercato sempre di tenere un profilo legato soprattutto alla divulgazione. Quindi mi occupo in particolare di storytelling gufesco, quindi cerco di raccontare storie di gufi che abbiano comunque un fondamento e un rigore scientifico assoluto.
Tu hai scritto tanti libri su questi animali meravigliosi, magici, che conosceremo nel corso appunto della rubrica. L'ultimo mi ha colpito perché sei andato un po' a sondare quello che c'è dietro al commercio illegale di gufi.
Assolutamente sì, l'ultimo libro si intitola Il volo rapito. L'aspetto molto curioso è che questo tipo di libro è nato tanti mesi fa come idea, e poi si è sviluppato insieme a Raffaella Maniero, che è la coautrice di questa opera, e si è sviluppato come una vera e propria inchiesta giornalistica, per cui abbiamo contattato tutti quelli che potevano sostanzialmente darci le notizie più approfondite, più curiose, più importanti e più rigorose anche dal punto di vista tecnico, per cercare di comprendere quanto il dramma, il problema, diciamo, del traffico illegale dei gufi sia radicato nel mondo. Se mi fossi occupato ad esempio di elefanti o di rinoceronti, il dramma lo conoscete tutti, perché il rinoceronte bianco è sulla loro estinzione, gli elefanti sono sterminati praticamente da decenni, però è tutto finalizzato in questo caso, per questi animali, al corno del rinoceronte piuttosto che al, diciamo, all'avorio delle zanne dell'elefante. Cosa succede nel caso dei rapaci notturni? Succede che tutto quello che invece è legato alle radici storiche, diciamo, delle tradizioni, delle leggende che sono legate appunto ai rapaci notturni nei vari posti del mondo, si sono tradotte sostanzialmente in qualcosa di veramente drammatico, perché ogni paese ha un motivo diverso per, diciamo, andare a realizzare una forma di persecuzione talvolta veramente assurda. In Bolivia, ad esempio, c'è un carnevale che è famosissimo, fa più di 500.000 di visitatori, è il carnevale di Oruro, che è molto bello, molto spettacolare, un po' come quello di Rio, se vogliamo, per alcuni aspetti, se non fosse che, ad esempio, c'è una tradizione di andare a uccidere praticamente, direttamente prendendoli dalla foresta, dei rapaci notturni, sono spesso cucci della Virginia, sono delle civette, che vengono praticamente utilizzati interi, una volta tolto, diciamo, la parte del corpo che potrebbe deperire più facilmente, come maschere, per cui vengono uccisi per un motivo assolutamente evitabile, se possiamo così definirlo. Piuttosto che il festival di Diwali che c'è in India, che è il festival delle luci, che è famosissimo in tutto il mondo, è veramente molto spettacolare, ma nasconde una vera e propria persecuzione nei confronti delle civette. Le civette, infatti, sin dall'antichità, anche nell'antica Grecia, avendo questi occhi grandi, lucenti, sono degli animali zoantropomorfi le civette, così come tutti i rapaci notturni, perché hanno questi occhi centrali molto grandi, sono color giallo, sono lucenti, e si pensava, diciamo, in tutto il bacino del Mediterraneo e soprattutto in India, questi animali avessero la facoltà di poter vedere nell'oscurità. E quindi in questo festival della luce si nasconde un vero e proprio massacro, uno sterminio, proprio perché si pensa che sacrificando una civetta si possa sostanzialmente fare un sacrificio che possa essere utile, diciamo, alla comunità. Queste sono ovviamente tutte situazioni che sono legate a leggende, a tradizioni che non hanno forse più ragione di esistere.
No, beh, forse, togliamo pure forse.
Ti dico una cosa, grazie, da questo punto punto di vista mi permette di spendere una parola importante su quello che è stato il nostro approccio nel libro. Facendo questo libro, io avevo letto un bellissimo libro di Amitav Ghosh, che è uno scrittore famosissimo indiano, che si è occupato ad esempio dell'innalzamento dei mari, dello scioglimento dei ghiacci artici, dell'inquinamento eccetera. Ha fatto un libro che si intitola La grande cecità. Leggendolo, questo libro, che è un bestseller internazionale, mi ha colpito moltissimo, perché sostanzialmente il libro aveva un taglio e aveva comunque un punto di visione molto indiano. Nel libro noi abbiamo cercato di essere sopra le parti, però è chiaro che poi, come dici tu, di fronte a certi tipi di tradizioni non si può rimanere insensibili, quindi il nostro è un vero e proprio atto di denuncia da questo punto di vista.
Com'è la situazione dei rapaci notturni a livello di sopravvivenza?
Per quanto concerne l'Italia, siamo messi abbastanza bene per alcune specie, per fortuna. Questo perché in realtà i rapaci notturni sono abbastanza eclettici, alcune specie lo sono sicuramente, mentre qualcun'altra, come ad esempio il barbagianni, sta soffrendo un forte declino. Il barbagianni è in assoluto la specie che è maggiormente in pericolo nel nostro paese. Nel nord Italia, ad esempio, in alcune zone è quasi scomparso. Per fortuna ancora delle roccaforti ben, diciamo, solide nell'Italia del sud, sulle isole, quindi in Sardegna e Sicilia. Già nel centro sta evidenziando un decremento abbastanza significativo. Al contrario, ci sono degli animali come la civetta, l'allocco e il gufo comune che stanno vivendo un periodo di stabilità dal punto di vista demografico. Però tenete presente che stiamo parlando comunque di predatori, che sono all'apice di una catena alimentare, e in questo orientamento dovete immaginare che tutto quello che noi chiamiamo progresso tecnologico va in realtà a intaccare gli ecosistemi, e quindi questi ecosistemi poi ovviamente hanno un depauperamento dal punto di vista della fauna selvatica, che in alcuni casi è veramente eclatante.
Sì. Ci hai spiegato benissimo già qualche tema che andremo a toccare, andrai a toccare nella rubrica. Ti aspettiamo con molta impazienza su Radio Vegeti per parlarci dei gufi, per adesso, poi vedremo. Quindi grazie di cuore per essere salito a bordo di Radio Vegeti.
Grazie a voi, seguite i gufi che portano fortuna.